I think the Russian invasion in Ukraine has sharpened everyone's mind and made it very clear that, you know, with people in Ukraine dying for democracy and rule of law and a prospect of EU membership, that we need to be protecting the democracy and the rule of law that those Ukrainians are fighting and dying for also inside the European Union.
Era la voce di Daniel Freund, un europarlamentare tedesco che è tra le persone che più si è spese in questi anni a chiedere che l'Unione Europea si impegni a tutela della democrazia e dello Stato di diritto all'interno dei propri confini. Quello che dice Freund è quello che si è detto molto in queste settimane, l'aggressione russa all'Ucraina, il fatto che gli ucraini stiano letteralmente morendo per dare al proprio paese una prospettiva europea, dovrebbe costringere l'Unione Europea stessa a difendere, mettere in sicurezza, valorizzare le proprie istituzioni democratiche e tutelarle da minacce sia esterne sia provenienti dall'interno. In questo episodio ne parliamo con Luisa Chiodi, direttrice dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. Io sono Lorenzo Ferrari e questo è Transeuropa, il podcast di Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa dedicato alle questioni europee. Ciao Luisa, benvenuta.
Ciao Lorenzo, grazie.
E dunque oggi parliamo di Stato di diritto e di rischi per lo Stato di diritto all'interno dell'Unione Europea. La settimana scorsa è successo qualcosa di grosso, la Commissione Europea ha annunciato di voler attivare il meccanismo di condizionalità nei confronti dell'Ungheria. Capiremo che cos'è il meccanismo di condizionalità e qual è il problema con l'Ungheria e forse possiamo partire proprio dal problema o da quali sono i problemi principali che riguardano lo Stato di diritto all'interno dell'Unione Europea e perché a un certo punto negli ultimi anni si è iniziato a pensare a dei nuovi strumenti o a delle nuove iniziative per tutelare e rafforzare lo Stato di diritto all'interno dei paesi dell'Unione e non solo.
Sì, ci sono stati vari paesi in questi anni che hanno dimostrato di essere proni a violare lo Stato di diritto. Addirittura alcuni studiosi parlano della presenza di autocrazie elettorali dentro l'Unione Europea, quindi non saremmo più come dovremmo essere un'unione di democrazie, questa è l'idea che l'Unione Europea ha di se stessa, da unione di democrazie a un'unione nella quale appunto ci sono anche delle autocrazie elettorali perché le elezioni si svolgono. Ma addirittura qualche mese fa il Presidente della Corte Europea di Giustizia ha detto qui è in gioco la sopravvivenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea stessa. Ci sono paesi che si sono distinti negativamente in modo particolarmente spiccato e tra questi l'Ungheria che hai citato, ma certamente anche la Polonia. Però non sono solo loro, cioè il problema è che più di un paese si è trovato con dei capitoli fondamentali, dei pilastri fondamentali dello Stato di diritto minacciati da politiche governative. E questo naturalmente ci deve preoccupare tutti quanti. Orban, quando è salito al governo nel 2010, da lì in avanti ha fatto una sequela di manovre preoccupanti, da ovviamente introdurre trasformazione nella Costituzione, la trasformazione del sistema elettorale, ma poi ha esteso l'influenza sulla magistratura, ha cercato in tutti i modi di limitare la libertà dei media statali e non, si è accanito contro il sistema dell'istruzione, in particolare contro l'università privata, Central European University, e in questo modo poi mettendo persone di fiducia nelle posizioni chiave degli organi dello Stato, con la conseguenza immediata o quasi immediata di diffondere corruzione, che è stato uno degli effetti di questa trasformazione politica, per cui i membri della famiglia, gli amici intimi di Orban diventano tra i più ricchi dell'Ungheria, e questo perché ci sono in particolare appalti pubblici dell'Unione Europea che possono venire in qualche modo guidati. E in particolare attorno a questo elemento della corruzione, dell'utilizzo scorretto dei fondi pubblici dell'Unione Europea, che l'Unione Europea sta cercando di porre rimedio, partendo da lì, ecco, da una questione dei nostri soldi, e quindi in qualche modo toccandoci da vicino, anche se dovremmo essere preoccupati a prescindere, direi.
Sì, uno dei motivi per cui l'Unione Europea punta sui soldi, o perlomeno ha puntato i soldi che il governo ungherese riceve e che gestisce in modi, diciamo, perlomeno discutibili, è che per l'Unione Europea, fino a pochi anni fa, insomma fino a poco recenti, era un po' complicato trovare un meccanismo, una base legale con cui intervenire per puntellare lo Stato di diritto all'interno degli Stati membri, o per sanzionare eventuali violazioni, perché l'Unione Europea era nata un po' per fare altro, e era nata un po' anche dando per scontato che gli Stati membri avrebbero rispettato lo Stato di diritto e sarebbero stati delle democrazie. Nel momento in cui questo non si poteva più dare così per scontato, è anche diventato evidente che l'Unione Europea non aveva gli strumenti più efficaci per agire. In particolare sullo Stato di diritto, fino all'anno scorso, in sostanza, l'Unione Europea poteva contare da un lato sulle procedure di infrazione, quindi una procedura proprio giuridica in cui gli Stati venivano o vengono portati in tribunale di fatto, e si va in un processo in parte di dialogo politico e in parte di punto carattere legale, che può sfociare in sentenze e sanzioni, che però è un processo tipicamente molto lungo con i tempi della giustizia e non sempre si rivela efficace. Dall'altro lato c'è il meccanismo, la cosiddetta opzione nucleare dell'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea, che prevede la possibilità di sospendere il diritto di voto a uno Stato che violi in modo particolarmente grave i valori fondamentali dell'Unione Europea, e anche quella non è mai stata utilizzata, un po' perché viene considerata l'estrema ratio e un po' perché richiede l'unanimità di tutti gli altri Stati contro, diciamo, lo Stato che viola. E in questi anni, come hai detto, gli stati, diciamo, più problematici sono stati perlomeno due, quindi Polonia e Ungheria, che si sono un po' spalleggiati a vicenda, no?
Sì, nel dicembre 2017 c'era stata la commissione che aveva avviato questa procedura di sospensione di uno Stato membro, nel caso specifico contro la Polonia. E poi nel settembre del 2018 era stato invece il Parlamento europeo che aveva fatto lo stesso contro l'Ungheria. Però entrambi i filoni si sono di fatto arenati, sono ancora aperti come procedimenti, però si sono arenati, ci si è resi conto che in qualunque circostanza qualche Stato membro, per esigenze più o meno piccole di scambio o altrettanto gravi come nel caso di questi due incriminati, può finire per bloccare il meccanismo o renderlo del tutto inefficace, quindi serviva qualcos'altro. E quindi sono anni che si è provato a vedere che cosa si poteva fare, che alternative, ma naturalmente l'Unione Europea, da un lato, come dicevi tu, si basa sulla volontarietà, quindi gli Stati devono essere d'accordo nell'introdurre modifiche costituzionali, cioè i trattati, o come dire, accettare di introdurre nuovi meccanismi. Questa volontà non è sempre presente, al contrario, soprattutto in un momento come questo. Però in particolare il Parlamento europeo ha cominciato a muoversi con una certa determinazione, ha istituito un gruppo di monitoraggio come primo passaggio importante, una sigla abbastanza complicata, DRFMG, ma insomma comunque un gruppo di monitoraggio per la democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali. E poi, se negli ultimi 2 anni la Commissione ha provato a produrre dei rapporti sullo Stato di diritto, rapporti che produce in consultazione con esperti, con il mondo di quei centri che si occupano di verificare la tenuta della democrazia in vari paesi del mondo, ma anche in dialogo con la società civile europea, con le realtà dei vari paesi membri, nazionali o transnazionali, che seguono vari capitoli, appunto dalla libertà dei media alla indipendenza della magistratura e via discorrendo. E anche noi abbiamo sottoscritto, tra l'altro, questi rapporti, nel senso che abbiamo contribuito alle consultazioni che la Commissione europea fa presso la società civile europea, cercando di dire quale, secondo noi, è la situazione che più preoccupa. Noi abbiamo contribuito sul rapporto sulla Croazia, sulla Bulgaria, sull'Italia, insomma, in varie circostanze. È interessante già questo come passaggio, ma poi c'è stato lo strumento per eccellenza, che è quello da cui siamo partiti, quello che qualche giorno fa la Commissione europea ha messo finalmente in moto, cioè questo meccanismo sulla condizionalità dello Stato di diritto, che consentirebbe non tanto la sospensione del diritto di voto dello Stato, quanto la sospensione del pagamento di fondi dal bilancio dell'UE. Quindi torniamo sui soldi. L'idea è stata quella di dire: gli stati membri che violano i principi dello Stato di diritto in modo comprovato devono in qualche modo deve essere bloccato l'elargizione di denaro. E eravamo nel 2020 nella condizione di aprire un fondo molto grande di risorse aggiuntive che non si era mai visto prima, il cosiddetto recovery plan, insomma abbiamo sentito vari nomi in questi anni per definirlo, ma insomma di fronte a uno stanziamento così corposo gli stati membri hanno deciso che erano d'accordo, che si doveva mettere in moto qualcosa per cui chiunque avesse voluto utilizzarli in maniera scorretta sarebbe stato bloccato. E anche qui insomma non è andata tutta liscia la questione, perché abbiamo avuto immediatamente Polonia e Ungheria che hanno deciso di portare alla Corte Europea di Giustizia questo meccanismo per dire che non è previsto dall'ordinamento giuridico, quindi non si può fare. E quindi stabilito il meccanismo, subito c'è stato un periodo di moratoria perché si aspettava la sentenza della Corte Europea di Giustizia, e questa sentenza è arrivata credo una settimana prima dell'inizio della guerra in Ucraina. È una svolta veramente grossa, per cui la Commissione ha lasciato passare le elezioni in Ungheria, che si sono svolte a inizio di aprile, e ha lasciato che, quindi, per evitare di influenzare, perché venisse accusata di influenzare l'esito delle elezioni, e poi ha detto: bene, adesso parte il meccanismo e adesso vedremo cosa succederà, perché ci vogliono ancora sicuramente lunghi mesi e tanti passaggi, tra cui il fatto che la decisione sulla sospensione dei fondi si prende comunque a maggioranza qualificata, che è una cosa importante stavolta, quindi non ci sarà rischio di blocco intrecciato, ma comunque bisognerà che vari paesi decidano che qualcuno venga messo in difficoltà, e non è una cosa che gli stati di solito fanno volentieri.
Sì, in questo processo uno degli attori che si è un po' distinto per premere appunto per meccanismi più incisivi, per scelte più rapide, eccetera, è stato sicuramente il Parlamento europeo, che a fronte di questa, diciamo, resistenza un po' da parte degli stati o questo desiderio di esercitare perlomeno grande cautela, ecco, anche nei confronti dei governi che sono più problematici, e anche a fronte di una certa prudenza della Commissione europea stessa, che appunto ha aspettato in tante occasioni, non si è distinta per voler subito mettere in atto i nuovi strumenti a disposizione, come chiedevano perlomeno alcune parti del Parlamento, quelli un po' più sensibili a questi temi, che sono forse i Verdi da un lato, i Verdi tedeschi, ma anche i liberali dei Paesi Bassi, alcuni dei Paesi Scandinavi, ce ne sono una serie, insomma, di singoli europarlamentari che si sono distinti e che seguono da anni questo tema qui e che hanno fatto pressione sulla Commissione perché agisse, perché introducesse questo nuovo meccanismo e perché lo mettesse effettivamente in pratica, perché anche prima, insomma, un po' di strumenti c'erano ma non venivano utilizzati perché era complicato. Adesso c'è questo strumento aggiuntivo che dovrebbe essere più facile da usare, va effettivamente utilizzato se ci sono i presupposti. È uno strumento abbastanza flessibile questo del meccanismo, perché prevede una certa gradualità, una certa anche discrezionalità tutto sommato da parte della Commissione nel decidere quanti fondi bloccare, eventualmente quali, come o quali richieste fare ai governi in questione. Insomma, non è definitivo o tutto automatico come potrebbe essere in altri casi, ma credo sia anche un aspetto positivo. Insomma, ci sono, ed è anche giusto che ci siano dei margini di dialogo e di flessibilità in questo sistema in base alle varie situazioni.
Su questo vorrei aggiungere due dati che secondo me sono importanti da notare. Da un lato che addirittura il Parlamento ha detto alla Commissione: se non vi in qualche modo non proseguite con determinazione su questa strada, noi vi portiamo in tribunale, perché vi portiamo alla Corte Europea di Giustizia perché non state facendo il vostro lavoro. Cioè, non è una cosa da poco, un passaggio grosso, insomma, quindi la spinta politica dal Parlamento è notevole, come dicevi tu, su alcuni gruppi politici ovviamente, non su altri, da parte di e non su altri. L'altro elemento sulla società civile credo che sia a sua volta importante, perché una classica risposta è quella sovranista, per cui gli stati vanno visti come un'unità compatta. In realtà la Commissione o il Parlamento, quando agiscono nel mettere in luce la deriva autoritaria o l'uso inappropriato di risorse da parte di uno Stato, stanno facendo l'interesse dei cittadini di quello Stato, non soltanto di chi paga le tasse degli altri paesi. Cioè, quindi è una sorta di tutela aggiuntiva che un paese ha, essendo parte dell'Unione Europea, in quanto cittadino, perché anche da fuori ci può essere qualcuno che, per interesse suo, ma anche per un interesse generale del mantenimento delle istituzioni comuni salde, si agisce e quindi finisce per scoraggiare, e con i modi più o meno forti, le derive politiche di cui parliamo. Quindi bisognerebbe in qualche modo sempre un po' scardinare il ragionamento sovranista su cosa importa, come si permette un'istituzione europea di interferire. Al contrario, dovremmo auspicare maggiore interferenza, se l'interferenza è quella che serve ad assicurare la corretta applicazione delle norme, il buon funzionamento delle risorse a disposizione, il loro buon utilizzo, e in qualche modo quindi creare un'alleanza transnazionale. Poi la situazione, appunto, come si diceva, è tutto perché è una passeggiata. Abbiamo detto dell'Ungheria che è particolarmente messa in una condizione particolarmente difficile, tra l'altro anche in relazione agli sviluppi politici a cui facevo accenno prima molto, molto vagamente. Cioè, c'è stata adesso lo scoppio della guerra, dell'aggressione russa in Ucraina, che ha cambiato tanti elementi sul terreno, perché l'Ungheria sicuramente è messo peggio della Polonia, perché è un paese che continua a manifestare un atteggiamento molto ambiguo verso la Russia, mentre i polacchi in questo momento sono un paese chiave per la gestione dell'emergenza rifugiati, quindi c'è un po' di preoccupazione che verso la Polonia si sarà meno esigenti. Il che naturalmente non fa bene, no? Ed è si è un po' ribaltata la situazione, perché prima era l'Ungheria favorita, perché a gestire questa deriva autocratica a volerla, era una componente del Partito Popolare Europeo, per cui aveva dalla sua
la Merkel,
la Merkel per cominciare in Germania, ma anche dentro le istituzioni europee comunque il partito di maggioranza. Quindi invece i polacchi, avendo un governo di estrema destra, non avevano questa copertura politica di cui godeva l'Ungheria, ma adesso la situazione è cambiata e quindi in qualche modo ci troviamo con la Polonia, che comunque ha, come l'Ungheria, in questo momento entrambi i paesi hanno le risorse della ripresa, della resilienza, insomma, sto recovery plan, è ancora bloccato, ecco, per entrambi. Vediamo, si mormora, li sbloccano, ma per il momento è ancora così. Quindi chiaramente la Polonia, che tra l'altro ha una situazione diversa anche perché c'è meno corruzione dell'Ungheria, è più una questione legata a una cultura di matrice autoritaria, direi, del partito di governo, per cui in realtà è soprattutto contro l'indipendenza della magistratura che ci si è scontrati tra istituzioni europee e Polonia, perché lì il problema è stato quello, cioè il tentativo da parte del governo polacco di mettere veramente sotto controllo politico stretto la magistratura. Tra l'altro su questo, per esempio, la procedura di infrazione c'è. In questo momento la Polonia sta pagando una multa giornaliera di 1 milione di euro al giorno perché si è rifiutata di smantellare una camera disciplinare giudiziaria che, insomma, volta a controllare la magistratura, e inoltre si rifiuta di reintegrare tutti quei giudici che ha licenziato perché che ha riteneva politicamente scomodi. Una cosa tra l'altro interessante che alcuni analisti suggerivano era: proviamo a dividere, dividi et impera, cioè questa alleanza terribile tra Ungheria e Polonia, spaccarla con questa, cioè prendendone uno, isolandolo dall'altro e facendo in modo che la Polonia sia disposta a votare la sospensione dell'Ungheria, non solo la sospensione delle risorse destinate all'Ungheria, ma addirittura sospensione attraverso appunto l'articolo 7.
L'alleanza politica tra Polonia e Ungheria, in qualche modo contro le istituzioni dell'Unione Europea, si è un po' rotta sulla questione russo-ucraina, appunto perché la Polonia ha una posizione anti-russa molto forte, mentre l'Ungheria ha una posizione molto più ambigua, ed è anche possibile, insomma, che a un certo punto la frattura tra Unione Europea e Polonia si ricomponga, e si ricomponga a spese dell'Ungheria. Un altro grande cambiamento, forse, che queste ultime settimane e l'aggressione russa in Ucraina hanno provocato, è una diversa consapevolezza dell'importanza del rispetto dello Stato di diritto e della democrazia. Lasciare, diciamo, che una deriva autoritaria prenda corpo in stati più o meno vicini non è un'idea molto saggia. Uno Stato, una volta che diventa autoritario, è anche verosimilmente più violento, meno disposto a negoziare, più pericoloso per l'intero sistema.
Sicuramente. Questo vale in generale, ma vale anche in particolare dentro l'Unione Europea. Noi condividiamo le istituzioni, condividiamo anche con altri stati membri la capacità di elaborare normative. Quindi se tu hai governi autoritari con i quali condividi le istituzioni che scelgono per te, chiaramente sei a rischio. Ecco. Quindi il fatto di essere tutte democrazie è una condizione necessaria perché tu possa essere una democrazia dentro lo spazio europeo, altrimenti in un attimo siamo tutti minacciati. Quindi è chiaro che è un elemento su cui dobbiamo fare attenzione tutti, credo con grande convinzione, anche se appunto il concetto di Stato di diritto non sembra uno di quei concetti più vicini ai movimenti o a chi si sente attivo nella sfera pubblica, anzi sembra un po' una cosa
sembra un po' noiosa, no?
Noiosa, oppure così dei poteri forti, ecco, lo Stato di diritto non una cosa che mi riguarda da cittadino democratico. Invece in realtà è un'espressione forse non felicissima, ma come dire, è uno dei pilastri delle istituzioni democratiche. Comunque vedremo, ne vedremo delle belle, speriamo.
Questo sicuro, non mancano mai. No, per concludere un po' la nostra conversazione, l'Unione Europea si è impegnata o è impegnata riguardo allo Stato di diritto non solo all'interno dei propri confini, ma anche tra i paesi che le sono vicini, i paesi che sono candidati o potenziali candidati per diventare un giorno membro dell'Unione Europea. Lo fa in modi che non sempre sono anche lì forse efficaci e a volte cedendo forse un po' troppo terreno a logiche invece di realismo politico e quindi la ricerca di piuttosto privilegiare la stabilità o accordi su il controllo della rotta dei migranti o cose del genere. E però è una dimensione importante del contributo che l'Unione Europea dà, o che il processo di integrazione europea dà allo sviluppo politico di questi paesi, ed è anzi uno di quei momenti in cui l'Unione Europea ha più la capacità di agire, perché una volta che uno Stato diventa membro dell'Unione, come si è visto in tutti questi anni, le cose esercitare pressione diventa più complicato. Per molti versi, no? Come la vedi, ad esempio, la Serbia, giusto per buttare lì un paese tra i tanti, ma ce ne sono anche altri volendo.
Ci sono paesi nei quali la situazione era ancora più grave rispetto alla Serbia, in termini di debolezza delle istituzioni, innanzitutto della magistratura, pensando all'Albania. L'Unione Europea ha avuto un ruolo fondamentale nel rivoluzionare la magistratura albanese, che era finita in uno stato veramente pietoso, per essere generosi, pietoso, e quindi c'è stato un processo di esame di tutti i giudici della magistratura albanese, di licenziamento di più della metà degli stessi, e non licenziamento politico, ma licenziamento per incapacità manifesta o per altrettanto manifesta corruzione. L'Albania una cosa così da sola non avrebbe mai potuto farla. E qualche tempo fa in un seminario un ONG albanese ci diceva quanto era stato importante questo processo, perché per esempio di fronte a una situazione specifica relativa all'ambiente, alla costruzione di dighe abusive e quindi di conseguenze ambientali devastanti su cui loro si erano attivati, erano stati in grado di portare il caso davanti a un tribunale e ottenere giustizia. Questo era un esempio interessante sicuramente per dire con il sostegno allo Stato di diritto si fanno passi avanti a tutto campo. Ecco, chiaramente in tutti questi anni di negoziati fossero andati più veloci, forse si sarebbe potuto ottenere di più. Si è fatto molto poco, si poteva e si doveva fare di più accelerando, come dire, mantenendo saldo il procedimento, il dialogo, rispetto all'integrazione europea di questi paesi, ma purtroppo si sono messi di mezzo invece i rallentamenti dell'Unione Europea stessa, le crisi interne, non ultima appunto queste crisi di dentro tra i paesi membri, ecco, quindi in qualche modo si sono un po' intrecciate le due, no? Sono intrecciate a tanti livelli, incluso appunto il commissario europeo ungherese, che fa parte di coloro che ha certamente non ha reso il percorso dell'allargamento solido, felice e trasparente come avrebbe potuto e dovuto essere in questi anni. Come si diceva prima, la deriva dello Stato di diritto dentro l'Unione Europea impatta negativamente verso l'esterno. E poi non sei credibile, ovviamente, perché se uno Stato membro controlla la magistratura, perché mai uno candidato dovrebbe fare qualcosa di diverso? Quindi, come dire, se vuoi essere efficace, non essere accusato costantemente, ma anche, come dire, dileggiato, non preso sul serio perché hai 3, 4, 5 livelli di standard, quindi se vuoi mantenere la credibilità di questo processo di allargamento, non puoi lasciare che dentro il tuo spazio politico le cose vadano in quella direzione, anche perché questo significa che una volta che tu diventi membro, questa è l'idea, no? Faccio il bravo per un po' e poi sono pronto a tornare sui miei passi, e questo purtroppo è una cosa che si è vista in tanti casi. Sono soprattutto i paesi postcomunisti ad avere le loro belle difficoltà, ma questo non ci dà nessuna garanzia rispetto ai paesi membri, ecco, di antica data. È sempre possibile una deriva politica anche degli stati membri. Vedremo come andranno le elezioni in alcuni dei paesi più grossi dell'Unione Europea nei prossimi tempi.
Esatto, vedremo un po' cosa ci combinano i francesi. Intanto, grazie.
Grazie a te, Lorenzo. Alla prossima. La realizzazione di questo episodio è stata resa possibile da un finanziamento del Parlamento europeo nell'ambito del progetto Parlamento dei diritti 3. Il Parlamento europeo non ha in alcun modo influenzato e non è responsabile delle informazioni o dei punti di vista espressi. Se hai domande o commenti, ci trovi sui social o scrivendo a redazione@balcanicaucaso.org.